Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Marco, il Gatti e il Patacca.
Oh, Gatti e Patacca, ok. Io già non faccio la presentazione.
E buon poco divertimento.
Grazie, sono partiti i nostri 60 minuti di discussione su questo. Che titolo gli ho dato? Perché non mi ricordo neanche più che titolo gli ho dato.
Sappiate che le porte vengono chiuse adesso.
Sì, quindi se volevate fuggire non avete più tempo. Mi sono addirittura inventato questo destrutturazione degli universi fantascientifici, quindi abbiamo un'ora per parlare di questo.
Antanicamente vostri.
Esatto, molto antanicamente. E, di che cosa parleremo appunto? Di come stanno riducendo la fantascienza in TV, sia con pro e contro, perché ci sono anche cose positive, vedremo di trovarle, e anche, insomma... Vediamo un attimo di capire come mai questo momento della fantascienza ce n'è tantissima e me ne piace sempre meno. Non so se Gianluigi sia della stessa idea.
Sì, riuscissi a vedere la maggior parte della fantascienza che piace di meno a lui, però effettivamente è vero, anche semplicemente facendo due conti del tempo di lavorazione di una serie, di un film, anche di un'opera letteraria, il pubblico, o meglio, chi produce lo vuole buttare subito sul mercato, velocemente, in breve tempo. C'è un soggetto che funziona, c'è un tema, avete visto con gli zombie? Zombie, vampiri, avevamo fini fin qui. Qualità? Ok. Vista il quantitativo abnorme, qualcosa di buono è uscito fuori, ma la maggior parte era... Ok, c'è lo zombie, bene, inventiamoci qualcosa. Bene, c'è un paio di tizi che giocano a carte accanto allo zombie. Genio! Andiamo in stampa.
Genio.
No, quello è Basito.
Sì, quello è Basito. Sì.
Quindi, la riduzione della qualità complessiva non va imputata solamente allo sceneggiatore, perché magari è un cane e non sa inventarsi le cose, oppure deve affrontare un franchising talmente vecchio, talmente grande, per cui ha una documentazione sterminata che lui non ha il tempo. Gli dicono, ok, tu fra 3 mesi mi devi dare un copione. Dice, un copione di Star Trek. Ah, diciamo, quant'è la produzione di Star Trek? Io oggi, anno 2010, diamo caso, si guarda indietro e fa, e io dovrei...
Cioè, sì. Vuoi proprio parlare di Star Trek subito così, da zero?
Ho fatto un caso, okay. Non stiamo a fare il tagliapizze della situazione.
Sì, allora, con calma. Io parlerei appunto anche di esempi, perché come ha detto lui c'è tantissima produzione che deriva dal fatto che ci sia molta richiesta di produzione. Non so a dire il vero quanta sia la... magari affronteremo meglio domani con Emanuele la discussione su quanto venga veramente visto dal punto di vista dello streaming, ma ci sono tanti entità che debbono sfornare cose nuove per il pubblico che si va a prendere qualsiasi cosa. E questo, come ha detto giustamente Gianluigi, va contro i tempi di produzione, cioè devi produrre tantissimo, pochi tempi e c'è anche poca conoscenza. Io do una colpa al fatto che non ci sia tempo per gli sceneggiatori. Infatti non voglio sempre colpevolizzarli, però ci sono delle uscite così clamorose che mi viene da dire è un'opera fatta ad arte. Per fare un esempio, no, non lo faccio, perché non è fantascienza, però altrimenti mi arrabbio.
Dai, puoi parlare di Guerre Stellari.
No, altrimenti mi arrabbio, quindi non faccio... Anche fantascienza, anche quella lì.
È fantascienza che l'abbiano fatto.
Sì, esatto. Va bene, altrimenti ci arrabbiamo, non è fantascienza, ma è appunto un remake di un film abbastanza noto di Bud Spencer e Terence Hill. E per me non esiste, però l'hanno voluto fare. Per cavalcare
che tipo... da principio l'avevano detto che era un sequel. Che poi il sequel sia effetto episodio 7. Fondamentalmente hai cambiato alcuni nomi, hai rifatto episodio 4 paro paro. Aumentando sì. La dose.
E io vorrei appunto capire anche cosa ne pensa Gianluigi del fatto che stanno andando proprio a toccare questi marchi famosi, diciamo, questi nomi altisonanti senza poi trattarli con il dovuto rispetto. Ecco.
Ma guarda, ci sono comunque dei casi che sono riusciti bene. Faccio un esempio, sì, stiamo proprio al limite, è un horror, commedia horror. Gli ultimi due adattamenti della famiglia Addams, animati, non sono male, sono rispettosi delle strisce originali e si concedono delle piccole libertà. Poi vabbè, la famiglia Addams in tutti gli adattamenti ha avuto sempre delle parti della famiglia mobili, tipo la famosa nonna Addams è madre di Gomez o madre di Morticia a seconda della versione. Ma questi sono dettagli. Però se nel complesso lo spirito lo mantieni, va bene. Tra l'altro è notizia di poco tempo fa che vogliono fare i Munster,
sì.
La riedizione. E lì, visto che l'appassionato è, non mi ricordo il nome del cantante, questi gruppi...
Non chiedermi i nomi a me perché io non ce la posso fare.
È uno che fa sembrare persona seria Ozzy Osbourne, quindi puoi immaginare...
Ok.
Però lui si è dichiarato sempre appassionato dei Munster e quindi ci sta lavorando e non è un progetto che deve essere pompato per uscire subito. Il problema è quando hai un'etichetta, chiamiamola etichetta famosa, e devi sfruttarla. Non sto parlando di qualcosa che sta facendo la Bad Robot, ovviamente, però in generale l'andazzo è quello. Quando hai un marchio, devi sfruttarlo in tutti i modi e cominci a tirar fuori una serie di titoli che, ci sarà la serie di questo, ci sarà la serie di quello, oppure esce il film su un argomento specifico e mi faccio lo spin-off su un personaggio secondario che si vede in tre scene. Allora, lì c'è un buon 50% che possa venire una cosa interessante se lo sceneggiatore ha detto ok, benissimo, quanto tempo ho? No, tanto il prossimo anno, ancora. Se invece la serie fa, o il film, o quello che è, fa il botto, vogliono subito qualcosa per continuare a aumentare l'hype, la per probabilità che sia, con rispetto parlando, una cagata di quelle titaniche è altissima.
Infatti io adesso faccio già un esempio, ho paura per la seconda stagione di Squid Game, perché ha avuto un botto così botto che ci ho pensato, io guardo serie coreane già da mo', cioè da prima che diventassero mainstreaming le serie coreane qua da noi, e non ho trovato niente di così eclatante in questo Squid Game da doverlo far esplodere così, ma è esploso così, quindi meglio, però di sicuro nell'ultimo episodio, non so, senza fare spoiler, si capisce che vogliono andare a parare da un'altra parte e non hanno la minima idea di dove stanno andando a parare. e questo mi indispone particolarmente nel vedere la seconda stagione. Voglio essere ottimista, come lo sono sempre tutte le volte, e poi ci rimango malissimo, e quindi spero anche qui in una seconda stagione che valga, perché la prima stagione, ripeto, di Squid Game, che non è propriamente fantascienza, è comunque una cosa fatta bene. Fatta bene.
Il robot gigante ci sta, quindi sì. È fantascienza, dai.
Vabbè, sì.
Una scusa si trova.
Una scusa la troviamo per mettere nella fantascienza. Alla fine la fantascienza è solo un contenitore, come si dice, per parlare di altre cose, come è sempre stato per esempio in Star Trek o in altre serie. Però qui la mia domanda è, più che una domanda, me la autofaccio e mi autorispondo, che sono di marzulliana memoria.
Che però è sbagliata.
Però è sbagliata, è dentro di me, ma è sbagliata. Così chiudiamo. Praticamente è questa. C'è tanta richiesta, quindi io produco una serie, faccio questa idea, la sviluppo, però non penso a una stagione 2. Io mi ricordo quando si facevano le serie da 26 episodi l'anno e poi iniziarono a diminuire, diventarono metà, 12-14 episodi l'anno. Da quei 12-14 episodi l'anno si sta scendendo ancora di più ulteriormente, ovviamente mi chiama il mondo proprio a quest'ora, però faccio finta di niente, si è andato sempre più a diminuire e si è arrivati ad avere 6 episodi.
Il record è Sherlock con 3 episodi a stagione.
Sì, anche quello è vero. Sono miniserie, cioè a quel punto non è più
ma
una
magari
serie.
Fossero tutti così 3 episodi a stagione, onestamente.
Sì, che anche l'ultima alcuni. Di Sherlock comunque alla fine non... Non so fino a che punto abbia l'ultima stagione, secondo me è un po' scantonato, però vabbè.
Vabbè, ma mica è colpa di Mondo dei Gatti se frequenta brutte persone, quindi
Male. Ok, io a questo punto abbiamo fatto passare quei 10 minuti, hai qualche cos'altro da aggiungere, visto che ne abbiamo solo 50, io partirei anche con esempi pratici.
Partiamo con esempi, cominciamo a parlare male di qualcuno.
Iniziamo, allora, parliamo male di qualcuno, allora, iniziamo con qualcosa...
Si è offerto Emilio.
Sì, Emilio, vabbè... Parliamo male di Star Wars, perché iniziare subito da Star Trek è proprio...
Allora, su Star Wars è cattiveria, su Star Trek è spara cosa la Croce Rossa, dai!
No, però iniziamo a parlarne, perché io, guardando Star Wars, a me è una saga che è sempre piaciuta, sono andato a vedermi episodio 7 con buone speranze, ho detto dai, cambiano totalmente... E ogni mia
Scusa,
speranza.
Quale buone speranze? Sapevi chi era il regista e chi era il produttore? Quale speranza?
Ma io,
dai,
io ci spero sempre che lui ci metta solo il nome e poi faccia fare le cose a qualche d'un altro. In realtà, no, le fa sempre lui. Il buon. Io mi ricordo quando 20 anni fa noi prendevamo in giro la coppia Bassotti, Brennan e Braga, ok?
Vabbè, lì era.
Su Star Trek. Però adesso abbiamo
il suono.
Jay, capito? Cioè, e io, insomma. Avevo speranze comunque su Star Trek, perché ho detto non può rovinare anche Star Wars, non può rovinare anche Star Wars, invece ci è riuscito perfettamente, perché come ha detto Gianluigi prima ha fatto un clone di episodio 4 più brutto, che la mia domanda è come fai a fare un clone più brutto? Cioè sai come è stato fatto, anche copiando i dialoghi serenamente lo rifai.
No, basta togliere le parti veramente buone. Tieni tutto ecco. Quello che i fan... Oh, bellissimo! Morte Nera, no, pianeta! Ovviamente fa più grosso. Ricordati che JJ sta
per Jar Jar. Jar Jar Binks, esatto. C'è questa teoria che io approvo e vi giuro che se l'avessero fatta in episodio 9 avrei ribaltato su qualsiasi cosa il mio pensiero di tutta la saga di Star Wars. Era appunto che alcuni dicevano che in realtà Jar Jar Binks era il Sith dei Sith, il più grande e potente Sith di tutti. E se l'avessero fatto in episodio 9 al posto di quello che hanno fatto, io avrei apprezzato molto di più. Cioè, avrei
infatti
detto...
quello non era Palpatine. Dovevano togliersi hanno tagliato la scena in cui si toglie la maschera e usciva Stanislaw Mulinski.
Sì, sì. No, in effetti ci stava. Cioè, se avessero fatto così, ho detto, beh, l'hai buttata in cacciara. Io da grande amante del trash quale sono, ho detto, non posso che dire, avete fatto bene. Però l'hanno voluto far serio. Cioè, si sono presi fin troppo sul serio. E questo non mi è piaciuto, nel senso, tu vuoi continuare ad andare avanti con questa saga? Bene, parla di cose nuove, parla di altre situazioni, tira fuori altri personaggi. Lo stai facendo, ma stai rifacendo esattamente le stesse scene che hanno funzionato prima? usa un po' di cura.
Vedi, pure lì il discorso è lo stesso. Allora, loro hanno dato una cadenza fra un film e l'altro della nuova trilogia che hanno sempre rispettato, i 3 anni. Ora, un conto è quando tu avevi in produzione solamente Guerre Stellari. Nel senso, fra uno e l'altro passano 3 anni, benissimo, lavori solo su quello. Ora, la divisione della Disney-Lucasfilm, perché adesso questa è la definizione, in quei 3 anni non è che sta facendo solo Guerre Stellari, il film, l'episodio, o come diavolo vogliamo, quelli che per ora sono 9, tanto aumenteranno, tranquilli.
No, a 12 ci arrivano.
Nel frattempo hai tutta la divisione dei telefilm, tutta la divisione delle serie animate, tutto parte della Lucasfilm che si deve occupare dei parchi, perché nel frattempo stai progettando i parchi. E tu, senso, sempre quelli c'hai, puoi prendere un po' d'architetti, un po' di decoratori, sceneggiatori vari, che nel frattempo si devono studiare tutta quanto la materia, quindi continua a allungarsi il gap per la produzione. Ovviamente, episodio 7, che era attesissimo, sono andati sul sicuro. Prendiamo qualcosa che è già digerito, quindi... Infatti hanno cercato in episodio 8 di fare qualcosa di nuovo, adesso qualcosa di completamente diverso.
Ed è sta... Sì, la gente è uscita dal cinema domandandosi, ma scusate, perché c'era una parte totalmente filler, inutile all'interno di questo film? Cioè,
sono i fegatelli di René Ferretti. Dai, metti.
Sì, esatto. Cioè, poteva essere un film più corto di 40 minuti perché una parte era totalmente inutile alla trama. Cioè, due che vanno a giocare...
Parliamoci chiaro, l'unica parte interessante di quel film, lo dico da giocatore di ruolo, è quando la paleontologa di Jurassic Park ti dice, ma avete rotto le scatole.
Sì, Visperoso. È l'unica scena bellissima di quel film. Cioè, io sono rimasto lì e ho detto... Bellissimo, anche se non ha senso.
E se voi leggete i commenti dei fan su vari forum, gruppi Facebook, ma non l'hanno mai fatto. E i giocatori, perché voi non ci avete mai provato in gioco?
No, purtroppo dopo episodio 9 ci siamo resi conto che non abbiamo...
Non avresti visto niente, perché la scena sul pianeta insieme a Palpatine, dovevi stare così detto, ok, no, vedo delle figure.
Sì, no, è buio, cioè anche lì, adesso questo è un altro argomento, ma tutta la fotografia sempre più scura, cioè adesso parlo in Batman, ok? Parlo di Batman. Nel 2026 l'idea è che il prossimo Batman del 2026 sia uno schermo nero per 2 ore e 40 minuti. Ok, quindi 2 ore e 40 minuti di schermo nero con gente che parla sotto, perché oramai la fotografia è sempre più scura e io capisco che in certe scene vuoi dare la cupezza della cosa, ma tutto il film così, a parte che perdo diottrie come se piovesse, cioè...
Però per risparmiare la tradizione avrai tutto nero con sbonk, stronk, per mantenere...
Sì, sì. Stile anni 60, questo mi potrebbe piacere. Sì, è bellissimo.
Il dramma è che noi ci scherziamo, ma ci sono sceneggiatori che pensano che queste siano bella ispirazione. No.
Sì, ma...
Perché ricordatevi che gli sceneggiatori alla Boris non sono inventati, sono descrizioni.
Sì, sì, no, ripetiamo che Boris è una fuoriserie italiana proprio perché ha preso le persone.
No, no, è un reali, documentario Boris.
Un documentario sulla TV italiana, sulla Rai in quel caso. Posso dire Rai così?
Ma devi dirlo io, sulla Attenti però.
Rai. Allora. Dai, vabbè. No, comunque Boris fa vedere esattamente come sono le persone che ci lavorano, cioè tempi corti, cioè dai, apri, facciamo, tipo smarmella, perché la fotografia di una serie italiana fino a qualche anno fa non doveva essere più bella di quella della pubblicità, ok? Non doveva, perché era il prodotto che noi vendiamo, deve essere quella cosa patinata, ovata, e così.
E anche perché la pubblicità è quella che paga la produzione, sì. Quindi non è che...
E quindi sì, io capisco che certe uscite ci possono essere, però tipo da Star Wars non me la sarei comunque aspettato, cioè ritornando appunto al discorso di Star Wars, io mi immagino che magari episodio 7 lo fa JJ e viene una cavolata, però dopo qualcheduno sopra che ha in mano il franchise dice: oh, io i soldi non è che li
la
stia
Kennedy.
Facendo. La Kennedy. Ecco, giusto.
Vorrei ricordarti questo dettaglio.
C'è ragione.
No, in Star Wars c'è comunque una parte della produzione, tutta quella che fa capo a... Filoni e
sì,
compagnia.
Filoni
e,
sì,
che si vede che loro sono appassionati, ma loro... Nel senso, il lavoro viene dai tempi di Clone Wars. In Clone Wars c'è una ricerca in base al background, un recupero dall'Expanded Universe, quando si chiamava Expanded Universe, adesso si chiama Legend. Piace tantissimo mettere l'etichetta americana, incredibile. E lì si vede che comunque, uno, i tempi sono un po' più larghi, ci sono meno aspettative, perché la serie animata di Guerre Stellari, adesso le serie animate cominciano a essere attese. Quando uscì Clone Wars, sì, ok, carino il filler, giusto per aspettare il prossimo film. Poi vai a vedere, ci sono signori episodi.
Assolutamente, anzi c'è una trama orizzontale non da poco.
Oltretutto neanche lineare, perché Clone Wars venne mandata in onda, la seconda, non quella di Tartakovsky, quella di Filoni,
sì.
Venne mandata non in ordine cronologico, semplicemente all'inizio si diceva dopo la battaglia e si partiva da...
Ah, sì, sì, è vero, erano come...
Sì, sì, l'ordine di produzione non è l'ordine cronologico della guerra. Infatti ci sono alcuni siti che ricostruiscono, tu dovresti saltare dall'episodio 5, 6, 8, poi vai avanti, torni indietro...
Sì, sì, infatti mi ricordo che ha dei salti temporali da una parte all'altra.
Per esempio, in Clone Wars si sono pure permessi di avere dei divertimenti, tipo quando c'è la battaglia, sono 3 o 4 episodi, mi pare 3, su Mon Calamari... su sì. Calamari, in cui citano lo squalo, perché c'è un personaggio che è un carcarodiano, qualcosa del genere, che viene, lui è mandato dal Conte Duco per convincere i Mon Calamari a passare dalla parte dei separatisti, e questo tizio è praticamente uno squalo e viene ucciso nello stesso modo, gli piazzano una mina in bocca e esplode.
Sì, ecco.
Ci sono proprio, addirittura c'è Anakin che dice: dopo il primo attacco ci serve un'astronave più grande.
Ma vedi, quelli lì sono omaggi, citazioni, omaggi che in tanti fanno. Il problema è:
devi avere il tempo di farlo, le conoscenze,
esatto,
per farlo.
Ma non solo, non puoi fare un film solo con quelle, cioè in cui in ogni scena, e questo è un problema della Bad Robot e di JJ, secondo me, in cui in ogni maledetta scena ci devono mettere una citazione a qualche cos'altro. Ma anche Star Trek Discovery stesso, in alcune stagioni, in alcune puntate, era una continua citazione...
Cita sempre Star Trek.
Sì, di qualsiasi cosa. E, cioè, sempre Star Trek vecchio. E io dico, ma c'è bisogno? Stai facendo una trama. Non è che tutte le volte, in ogni scena, ci deve essere una citazione. Fai un omaggio, fatto bene, però vai avanti con la tua trama, cioè hai le tue gambe. Invece sembra agli sceneggiatori che debbano sempre, per avere successo dai fan, debbano sempre andare indietro a prendere e a citare cose passate, perché altrimenti il fan non si sente gratificato di aver visto magari serie passate. Allora, io mi sono visto, parlando di Star Trek, tutta TNG 3 volte, Deep Space Nine 3 volte, Voyager 1 perché è già tanto.
Poi si è perso.
Sì, Enterprise 2 volte, ok, e poi la serie TOS anche lì 3 volte mi sembra. Sono 700 episodi in tutto, cioè se faccio il conto di quante ore ho perso della mia vita per guardare Star Trek, magari era meglio se facevo qualche cos'altro. Però era perché...
Ci sono dei minori, non posso dirti cosa.
Sì, io non li vedo però. Ah, per il podcast. Sì.
No, è l'età, sì, perché, sì. Ecco perché non li vedi.
Ok, e quindi perché li ho rivisti? Perché mi piaceva rivederli ogni tanto, perché avevano una loro logica, anche una passione che mi ricordava quando ero bambino e li guardavo, per esempio, quindi paradossalmente. Però se mi dicono, hai voglia di rivederti Star Trek Beyond, che comunque è il migliore di quelli lì, io dico... Beh, se non c'è nient'altro da fare, guardiamolo, però sì.
Guarda, c'è l'uomo del banco dei pegni, 4 ore di film esistenzialista, una cosa...
e comunque è il migliore, perché comunque l'ha fatto Simon Pegg, che di sicuro non è uno stupido di Star Trek, ne capisce, e infatti si vedeva già un netto cambiamento rispetto a prima, soprattutto per, direi, sono pesante, l'idiozia di Star Trek, quello lì, cos'era, il secondo, aspetta, Into Darkness, sì, Into Darkness. Into Darkness, e quello lì proprio è una presa per il culo di Khan, di uno dei personaggi più riusciti di Star Trek, sono riusciti a destrutturarlo in una maniera tale che non era lui il cattivo. E anzi, era un altro, non Kirk, che anche lui poteva fare il cattivo tranquillamente, poi si sono inventati la trovata di far morire Kirk anziché Spock, e vabbè.
E tu non hai letto il fumetto che spiegava il perché Cumberbatch era stato scelto per fare... Perché
quella... No, dimmelo, dai.
No, cioè, allora, i fumetti canonici, perché tutti i fumetti che hanno preceduto i film della gestione Bad Robot sono canonici, chiamiamoli così. Infatti c'è quello precedente dello Star Trek del 2009 che tiene fuori continuity Picard, la serie, perché dice che stanno su universi paralleli. Vabbè. Quella è un'altra. Sì, è bellissima sta cosa. Praticamente nel fumetto viene spiegato il perché Khan appare come un cacausico. Vabbè, questa la tagliamo, la rifaccio bene. Lui non ha l'aspetto di Riccardo Montalban perché?
Anche.
No, meglio. Inizialmente era stato ritrovato, svegliato, non aveva chiara idea di chi fosse perché era stato sottoposto a un'operazione chirurgica per destabilizzarlo e poterlo utilizzare solamente il suo genio strategico senza che lui si ricordasse chi era, e poi forse dopo che lui si è ricordato chi era, a tenerlo come quattro numeri di carta sprecata, veramente. Soprattutto
tutto questo per metterci Cumberbatch, che comunque ha fatto un ottimo Khan. Perché ha fatto un ottimo Khan in quel film. Il problema è che era proprio... non c'era la sceneggiatura per fare un Khan cattivo. Anzi, cioè, provi quasi pietà per Khan. È una cosa che, non so, forse
sì, perché
sono
stava
solo
sul set. Ho detto, sì, no, vi prego, fatemi finire, no, dai. Era come la desolazione di Smaug. Scusate per questo film, scusate.
Ma per non parlare sempre degli ultimi... E non abbiamo ancora parlato della prosciuttona.
La chi?
No, cosa ho detto? No, non ho detto niente io. Volevo andare indietro e parlare un attimo di Star Trek Enterprise. Perché anche in Enterprise abbiamo avuto un qualche cosa di simile a quello che sta accadendo sempre più di frequente adesso. Cioè, un inizio in cui si è preso il passato di Star Trek, che fino a quel momento era tutto canonico, e lo si è un attimo riscritto. Cioè, i Klingon non li si incontra la prima volta in un episodio della TOS, in cui non li si era mai visti neanche col binocolo, e li si è fatti arrivare addirittura sulla Terra. E da lì nasce tutta una storia parallela che va a cercare di coprire un buco di tempo da quando la Federazione praticamente era entrata cioè la Terra era entrata in questa Federazione con i Vulcaniani e via dicendo, e quindi iniziava ad esplorare l'universo. Le prime tre stagioni si sono inventate qualsiasi cosa che non si era mai vista prima. Quindi dici, perché è una serie che parla di qualcosa di prima e mi fai vedere serie e razze che non si sono mai viste precedentemente?
Beh, considera che Enterprise veniva scritta in un periodo in cui era finita Voyager. Voyager già nelle ultime due stagioni avevano cambiato completamente il gruppo degli sceneggiatori. Per Enterprise venne presa gente che aveva grandissima esperienza nei teen drama. Non sto scherzando. Quindi, messi davanti a questo materiale, ha detto, ok, fatemi una serie sull'esplorazione spaziale. Le parti interessanti erano quelle con Portos, alla fine. Perché, onestamente, questo era. Per rimanere nel budget, i salti mortali per utilizzare il materiale già esistente. L'episodio coi Ferenghi, dovevano inventarsi che sti tizi non l'avevano mai registrati nella flotta stellare, poi non esisteva come flotta stellare perché era ancora la flotta terrestre, però per poter riutilizzare materiale che già avevi e mantenere i costi, quindi ok, prendiamo qualche alieno che è conosciuto, i Klingon, ma tanto abbiamo magazzini di trucco Klingon, quindi va bene, inventiamoci che i Klingon hanno avuto il primo contatto il 16 marzo, qualcosa del genere, l'incidente
comunque,
di
Brokaw. Su queste cose qui io ci posso anche credere, perché sulla perdita di dati, di informazioni, anche nella nostra società altamente informatizzata, non è poi così difficile perderli. Cioè perdere la storia di qualche evento che è capitato non è così impossibile. Quindi io posso capire che qualche cosa magari non sia stato trascritto, non sia stato riportato prima, e quindi in 200-300 anni si sia persa questa memoria. Però non lo so, mi dà comunque fastidio.
Il primo contatto con la razza aliena
di solito
è un po' di più di un post-it sul frigorifero, sì. Non per dire. Però ammettiamo che sia vero, anche perché, malo bene, Enterprise doveva finire con le guerre romulane, secondo il progetto originale, le famose 3 stagioni che non sono state prodotte. L'idea era che andassero a fine nelle guerre romulane e poi si creava l'effettiva fondazione. Invece noi poi alla fine di Enterprise vediamo il salto, l'ultimo episodio che non esiste, quella cosa
anche lì
brutta.
Sì, sì, quella...
E sappiamo che Archer è stato il primo presidente, bla bla bla, e così discorrendo. E lì perché l'ultima stagione è stata ripresa da uno sceneggiatore, o meglio, Mannicoto arriva a metà della terza, perché si erano resi conto di non riuscire ad andare da nessuna parte con la trama degli X-Indi. Si erano impelagati in questa minaccia aliena, giusto perché gli anni erano quelli. Aspetta, quale disastro era successo?
L'11 settembre.
Ok. E uno perde il conto, ultimamente sto perdendo il conto con i disastri, guerre e casini vari. E quindi bisogna, anche lì, battiamo sul sentimento popolare, ok? Però ricordatevi comunque che per entrare in produzione... dallo scrivere alla sceneggiatura e buttare giù l'idea perché la cosa gli somigli a quello che è successo, per sfruttare il sentimento ci vuole comunque del tempo. Se più di mezzi i tempi di produzione, i tempi di sviluppo comunque dell'idea, arrivi con una cosa abbozzata. E infatti la cosa abbozzata è stata la trama degli X-Indi, che a un certo punto metà della stagione non si vedeva che non sapevano come andare avanti.
Capitavano cose, erano episodi in cui capitavano cose e tu dici, bene, e quindi cosa sta succedendo?
Infatti poi hanno risolto, la mega razza aliena che ha provocato tutto quanto, anche gli X-Indi sono stati soggiogati da questo.
L'hanno buttata in caciara, come si suol dire.
Infatti quello che ho temuto dell'ultima stagione di Enterprise, di Discovery, ma non lo dirò.
Allora, credo che i tempi siano maturi, mancano mezz'ora, quindi forse stiamo anche stretti di parlare di Discovery. Allora, Star Trek Discovery.
Potremmo anche parlare di altre cose che non siano Star Trek, comunque, vabbè.
Sì, no, dimmi, vai.
No, vabbè, io semplicemente dal punto di vista, vi dirò una cosa di cui di solito non parlo, quindi, con supereroi. Se guardate,
sì.
Il materiale, Gino, non far finta di niente, ti ho visto. Stesso problema, forse anche precedente per i tempi di lavorazione, ce l'abbiamo nei fumetti. Nei fumetti adesso abbiamo produzioni testate che vanno avanti da 70 anni, più o meno, poi troncando la numerazione, ripartendo in alcuni punti. Però comunque abbiamo personaggi il cui retroterra narrativo è talmente vasto che il nuovo pubblico non si avvicina facilmente, quindi devi inventarti una formula per cui devo renderlo più digeribile, quindi ne faccio una nuova versione che guarda, strizza gli occhi quando se ne ricorda al passato, però deve essere facile l'accesso. Questo, Sì.
È la locura.
Ce n'è più di quello che temo, purtroppo. Il problema è che ancora non si è trovata una soluzione. Sì, le versioni cinematografiche sono un punto di partenza, perché dice, ok, io ho davanti un pubblico che non ne sa un granché, di questi ne ha sentito parlare a malapena, parliamoci chiaro, tutta la grande fortuna di Iron Man è perché ci hanno avuto un attore che era praticamente la sua biografia,
esatto,
del personaggio, però Iron Man, a parte chi lo scriveva, non è che lo leggesse altra gente. Oh, siamo... No, beh, no, è vero, tutti erano dei parenti.
Sì, no, però è vero, cioè in realtà la Marvel ha portato al cinema dei supereroi che nei fumetti non se li...
Quelli che gli avanzavano, sarà venduto i diritti per tutti gli altri boni, sì, 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 che devi fare?
Quindi cioè lo stesso Thor che è arrivato subito dopo Iron Man, cioè nei fumetti non è minimamente uguale a quello che abbiamo visto nella cinematografia.
Ma Thor, il primo film, è partito bene perché comunque Branagh è un appassionato e ci ha messo di suo. Il secondo è il Festival dello Spreco.
Ragnarok, non ne parliamo.
Il terzo è il finale di Boris. Andiamo, buttamola in caciara. È funzionato.
Sì, sì, ma è funzionato.
È il metodo Guardiani della Galassia. La locura, proprio. Ok, abbiamo un fazzoletto di trama, però per il resto deve funzionare. Però non puoi reggere questo ritmo. Non lo puoi. Per esempio, l'ultima... Io ho visto solamente la sigla di Pacemaker, ho detto ok, questo devo,
in realtà,
devo
allora,
fare attenzione.
Io non dovrei dirlo, Pacemaker ho visto qualcosa, perché si trova, sa, internet è grande, c'è tanto spazio, si trova.
Questa la tagliate? No.
Si vede, quindi così, per sbaglio, come altrimenti ci arrabbiamo, l'ho visto per sbaglio. Cioè, non è che...
Sì, sì, tipo Arancia Meccanica, esatto, per sbaglio. Sì,
no, così.
Io mi stanno facendo vedere...
Dicevo, in realtà l'hanno buttata estremamente in cacciara creando il Deadpool della DC, praticamente.
Con un personaggio che non si cagava nessuno, sì, fino all'altro giorno, perché il Deadpool della DC esiste da tempo, sì, e non l'hanno mai sfruttato, si chiama Lobo, ma non gliene mai fregato niente.
Esatto, dovremmo fare anche una live su Lobo. Prima.
Sì, lo so.
Dobbiamo farla anche.
Datemi
questa
giornata di 72
sì,
ore.
Anche 3 giorni. Sì, 72 ore, giusto. Dicevo appunto, John Cena, fra l'altro, in quella parte lì di quel telefilm, posso dire, non mi ha fatto così schifo come in altre sue interpretazioni. Quindi, forse perché la butta in cacciara anche lui, essendo un attore del wrestling, e quindi riesce a esprimere bene quel tipo di emozioni. Non lo so, però,
sì, però il problema
anche,
di fondo...
anche lì, il fondo della trama, comunque non c'è. Quindi è tanta cacciara buttata lì, anche bene, ma alla fine non è che... È una di quelle serie o film che dici, ok, lo guardo, mi sono divertito, ma non è che tra 20 anni ritorno a guardarla.
Infatti questo è uno dei problemi di questo tipo di produzione, perché quando tu vedi il telefilm di un personaggio qualsiasi, poi dice ok, io non ne so niente di questo tizio, ho visto Daredevil, vabbè, Daredevil ancora è un buon prodotto, ma un qualsiasi altro, vai poi prendi un fumetto e non c'entra niente, tranne quando hanno iniziato un po' a virare per fare, però un conto che tu cerchi di entrare in un apparato narrativo che c'ha alle spalle almeno 30 anni di materiale e comunque fanno riferimento, a meno che in casa di sì ogni tanto qualcuno dica ma che facciamo oggi? Facciamo una crisi, vai, e spaziamo via, e poi spaziamo via tutto quello che c'è prima e poi lo riproponiamo.
Io sono convinto che ci siano dei dadi, tipo, anzi non dei dadi, tipo palla 8, non so se avete presente palla 8, che tu la giri, la scossi, ti dà delle risposte, e ogni mattina in casa di sì uno la gira e c'è la cosa crisi che ogni tanto viene fuori. Ah, crisi, ha detto crisi, partiamo, vai, crisi. Così.
È un po' come... Tu l'hai mai visto l'episodio di South Park che spiega come scrivono gli episodi dei Griffin? Quindi...
È vero, mamma mia.
C'è questo enorme vascone con dei lamantini che tirano su delle parole a caso. E queste sono le sceneggiature dei Griffin.
No, ma è verissima questa cosa qui, perché adesso... Passo nei Griffin, ma la puntata in cui fanno morire il cane, che adesso mi sfugge il nome,
Brian
fanno ma erano, l'hanno detto anche i sceneggiatori, non sappiamo cosa ci siamo fumati e bevuti quella sera lì che l'abbiamo fatto morire davvero, cioè proprio l'hanno dichiarato, infatti dopo un po' l'abbiamo dovuto far tornare perché era una boiata clamorosa.
Vedi, in una serie del genere che fa metalinguaggio praticamente ogni 5 minuti, puoi farlo. E in altre serie che la vedo un po' dura, o la butti veramente sulla commedia come in Lower Deck,
sì,
quando ritorna l'ufficiale tattico della nave e tutti cominciano, ma perché è tornato? Perché è tornato? E vengono fuori le teorie più assurde e non viene detto qual è quella vera. mantenendo così questa
l'aura così.
Che no. Poi ho scoperto qual è quella vera che
no, non, non spoileriamo queste cose. No, ecco, un altro esempio giustamente è Lower Decks, che secondo me l'hanno fatto molto bene. Giusto citazioni, la seconda stagione un po' si è persa, però va bene. Ritornando al discorso prima dei fumetti, delle produzioni e via dicendo, tu hai fatto una constatazione che nel mercato occidentale abbiamo delle produzioni che vanno avanti da 70-80 anni, cioè parlo di DC, Marvel, lo stesso Star Trek ha più di 50 anni, quindi abbiamo cose che tirano avanti.
E infatti c'è un calo.
Sì, ma infatti provate invece ad andare in Giappone e chiedere una cosa, un cartone animato che da noi è famosissimo, ok? Provate.
Beh, se vai alla facoltà d'archeologia lo trovano.
Esatto, cioè io sono andato da Book Off, dove vai a prendere i fumetti usati. Aspetta, non mi ricordo come si chiama adesso in giapponese, dai, quello con Gatto Giuliano, dai, che ha fatto anche Cristina D'Avena, adesso mi sta sfuggendo.
Kiss Milicia,
ecco, Kiss Milicia. Se voi provate a chiederlo, vi guardano e dico, ma perché? Cos'è? Perché erano tutte serie di animazione o anche manga che uscivano per un determinato motivo. Gli sponsor. Cioè, gli sponsor volevano avere un personaggio, una mascotte, da poter lanciare su un determinato prodotto. Pertanto, a parte cose lunghissime come Dragon Ball Z, Capitan Tsubasa e via dicendo, tutte le altre hanno una, due stagioni, non di più, perché dovevano svolgere quel compito. Quindi, se sono diventate famose poi, è diventato, cioè dopo anni, però in quel frangente loro dovevano avere quei 12, 24 episodi, 52 episodi a seconda del tipo di serialità che gli volevano dare, e chiuso, finito lì, messo nel dimenticatoio.
Infatti è recente un caso di effetto americano su una serialità giapponese, One Piece. One Piece ha registrato ultimamente un enorme calo di vendite, perché vai a vedere, è arrivato al numero 1000 e comincia, la gente comincia, ok, c'hai lo zoccolo duro, ma non continuo a salire, si è stabilizzato. Lo stesso motivo per cui i comics americani si sono stabilizzati su determinate quote di mercato. Una volta, quando dicevi, ok, per stare nelle fumetterie, mi pare a metà anni 90 servivano un 100.000 copie, qualcosa del genere. Adesso, se gli ordini arrivano intorno ai 10.000, la testata va bene. Una volta l'avrebbero chiusa. Tre numeri, KO. E si vede su parecchie serie, è notizia di una settimana fa, che la testata di Suicide Squad verrà chiusa. Perché ha esaurito la spinta dei film, neanche Pacemaker la tira particolarmente, quindi benissimo, la chiudo, il prossimo team creativo devo rilanciarla in un altro modo e vado avanti a capitoli che però come capitoli posso far uscire come graphic novel e ti vendo il libro con la raccolta. Non pretendo che tu mi segui la serie. Questa cosa se lo possono permettere testate tipo Detective Comics oppure Iron Man, Avengers, Superman. Superman neanche tanto, ci ha avuto i suoi bei problemi. Però comunque quelle che hanno uno zoccolo duro. Sulle lunghe produzioni, le lunghe serialità, anche i giapponesi si sono resi conto che
non riesce a funzionare, perché non fa molto spesso il passo generazionale.
Le lunghe serialità che hanno i giapponesi sono le strisce comiche. Quelle sì, quelle reggono.
Sì.
Perché non hanno una trama lunghissima da seguire. Tu prendi la produzione, ecco, come i Peanuts. Peanuts hanno avuto una produzione lunghissima, ma i Peanuts non c'hai bisogno di sapere cos'era successo 20 numeri prima. Anche perché erano strisce, quindi non è che...
Infatti è lo stesso discorso, io capisco anche i produttori che dicono ma i giovani non hanno voglia di prendersi a mano, e faccio sempre il solito esempio di Star Trek perché è immenso, e soprattutto perché è cresciuto con me. Io ho iniziato a guardare Star Trek nei primi anni 90 con TNG, poi ho recuperato la serie classica e alcuni dei film che mi ero perso. Però... E cioè, man mano che crescevo io guardavo quell'episodio, guardavo quell'altro, quindi andavo avanti. Ma un giovane che arriva e dice, ma vorrei vedere Star Trek. Mamma mia, cioè ti devi mettere d'impegno con bella voglia, perché
Ma infatti è stato predigerito con la nuova versione di Star Trek. Io continuo a dire che quello che stiamo vedendo adesso in produzione, parlando sempre di un certo tagliapizze, è un universo a parte. Hai voglia di dire che sta in continuity? No, è in continuity con i film della Bad Robot, ma non con il materiale precedente. E qui potremmo fare un discorso anche squisitamente filologico. Basta vedere gli uniformi. Gli uniformi non c'entrano niente, sono in aperta violazione di quello che dicono in alcuni episodi. Quindi, se tu consideri che Discovery fa parte del filone del pre-Kelvin Universe, ok, lì in mezzo, quella è lo Star Trek action movie, la versione, no, non è l'adventure, è l'arcade quello, benissimo, so che le regole sono queste, me lo vedo come tale, però se voglio andarmi a vedere Star Trek vado a vedere un'altra cosa, quello che io reputo tale, poi se mi piace quello è un altro paio di maniche.
Io vorrei un attimo tirar fuori, mi sono tenuto due assi nella manica, uno positivo e uno negativo. Credo
quindi,
che
quindi non hai nessun asso nella manica? Uno positivo e uno negativo si annulla.
Devo dire che uno positivo me lo devo giocare. Vado indietro nel tempo.
No, anche tu.
E devo parlare di Galactica. Allora, Galactica è uscito nel 79 ed era una bella serie, guardabile, con un taglio cinematografico, molto costosa, che però era così costosa che per l'epoca non aveva un tiro così tanto ampio sulle TV da poter andare avanti. E hanno fatto Galactica 80, una delle serie più brutte nella storia della fantascienza, probabilmente, in cui proprio hanno sbagliato tutto, chiusa e via dicendo. Poi arriva l'Annus Domini 2005 e ci presentano anche qui in Deepcon, fra l'altro, venne la Fox e ci fece vedere la miniserie introduttiva in due episodi di quella che sarebbe stata poi la serie successiva di 4 stagioni di Battlestar Galactica.
Che non ci credeva la Fox, che continuavano a chiederci di rimandare a nastro.
Sì.
Noi avevamo previsto di mandare solamente la miniserie una mattina, punto. Continuavano a chiederci, quando l'incaricato della Fox dice «Ma com'è andata la miniserie?» Dice «Abbiamo mandato avanti per tutti e 4 giorni». Io, come per tutti e 4 giorni? Sì, ma sì. Allora è piaciuta? Me sa di sì.
Io, fra l'altro, ho rivisto la miniserie un mesetto fa, mentre facevo altre cose, perché ovviamente inizio a scantonare anch'io, non ho più così tanto tempo a mia disposizione da spendere per vedere così tante serie. Comunque ho riguardato la miniserie e mi sono reso conto che a oggi, cioè 17 anni di distanza, è ancora più che valida, sia per il formato televisivo, sia per la trama, per tantissime cose, e quindi insomma io mi sono meravigliato di aver visto un reboot di una serie che all'epoca, quando ne sentii parlare, un po' mi dispiacque, cioè quando sentii le prime volte dire rifaremo Galactica, io dissi ma era una serie che guardavo da bambino, era bella, perché la dovete toccare, mi dovete togliere questa idea? Però l'hanno rifatta maledettamente bene e quindi hanno fatto bene a rifarla.
Infatti lì hanno fatto molta attenzione a come veniva rifatta, perché è un conto che mi riprendi la confezione, faccio finta, sempre un certo film, ok, assomiglia a Star Trek, però vabbè. Lì in Galattica hai tenuto i nomi, hai rimpastato tutta l'ambientazione, hai tenuto solamente quello che ti interessava davvero tenere, e mi hai dato una storia che va in un'altra direzione completamente, ma che mantiene quel sapore. Questo è un remake, non è una minestra riscaldata che dice ok, gli assomiglia, sì vabbè, facciamolo un po' più action, mettiamocene nell'esplosivo. No, lì in quel momento succede questo, per questo e quest'altro motivo, escluso The Plan, in cui spiegano che i fisioni andavano a cavolo di cane in più di un'occasione, ma quella è un'altra questione. Quello significa operare con metodo quando si affronta un remake, non un reboot, remake.
Sì, sì.
O meglio, loro li chiamano reimagination, giusto perché gli americani gli piace cambiare definizione. Non è
sì,
è costuming, ma animaccia tua.
Più che altro lo fanno per dare una ventata di freschezza a quello che stanno inventando. Quindi,
che poi è un altro effetto di questa pessima abitudine. Tu non pensi e dici, ok, io parto da quel presupposto e ottengo qualcos'altro, reimpasto. parto da qualcosa di conosciuto e creo un nuovo sapore. No, io voglio sempre quel sapore, sì, vabbè, ma è sempre un sandwich, rimane. Purtroppo questa è un'abitudine che continua a esserci. Per fortuna, visto il quantitativo di produzioni, ogni tanto la perla esce, ma è lì per il numero.
Sì, ma il problema è proprio questo. Cioè adesso quanto stiamo producendo? E poi ne parleremo meglio domani mattina.
Quanto sarà guardato? Poi?
Sì, quanto sarà guardato.
Davvero?
Perché io ho visto tante serie, ma mi sto rendendo conto che sono pochissime, ma un decimo di un decimo quelle che mi rimangono lì un anno dopo da dire io la voglio rivedere, ah però mi interessa. Anzi, io col mio canale YouTube c'è della gente che ogni tanto mi dice ma mi consigli qualche serie, film e via dicendo, che lo faccio sui miei canali. Posso dire che spesso mi trovo in difficoltà sul momento a consigliare qualcosa perché devo riguardare le mie liste. Anzi, ringrazio il buon Stefano Petroni che mi ha regalato un librone, non c'è qua in sala però lo sentirà dopo in podcast, mi ha regalato un librone in cui segnare le mie recensioni. Quindi prendo, segno due tre stelle questa cosa qui e lo posso sfogliare per vedere che cosa ho recensito, che cosa ho guardato.
Stiamo trasmettendo l'utilizzo del libro contabile.
Sì, sì, esatto. Sono grazie. Sono vecchio. Sì, infatti dovrei farlo con le app, però non mi viene istintivo farlo con le app. Anche Google mi dice l'hai visto questo, ma non me ne frega.
No, s'abbiocca con l'app.
Sì, dopo m'abbiocco. Invece col foglio lo giro.
E la penna d'oca, immagino.
Sì, e il calamaio. Che bello. Cioè. E no, dicevo, cioè, appunto questa produzione eccessiva rischia di far andare nel dimenticatoio anche serie che in realtà meritano. E un altro esempio di una serie che sta rischiando di andare nel dimenticatoio è appena uscita la seconda stagione di Upload su Prime Video. Io ammetto, la seconda stagione me la son vista in un weekend, così. Tutta me la sono sparata, l'ho trovata carina. Carina, ma la prima stagione l'avevo trovata invece fantastica, perché aveva toccato argomenti molto particolari come la vita dopo la morte, la tecnologia attuale, era una specie di episodio di Black Mirror, ma fatto con i colori chiari, quindi non guardando la bruttura dell'umanità, le cose brutte, ma cercando di far sorridere la gente parlando di determinati argomenti. La seconda stagione, proprio perché tra la pandemia e il fatto che hanno messo fretta alla produzione, si vede che manca della sostanza, manca proprio quella verve che c'era nella prima stagione, e questo mi fa un po' dispiacere.
L'asso negativo?
L'asso negativo è molto negativo, e è Indiana Jones 5. Uscirà Indiana Jones 5.
Sì, ma allora, questa è contumacia però. Eh?
Sì, questa stiamo... Uscirà perché? Perché voglio già dire questa cosa qui. Ho letto di che cosa parlerà questo quinto capitolo di Indiana Jones. No, magari.
Giancarlo
magari. No. Sto dicendo magari perché potremmo rivalutare il 4 come film guardabile. Nel senso che alcuni plot...
L'ultima trilogia di Guerre Stellare ha rivalutato tantissimo la prequel.
Sì, sì,
è un'opera d'arte a confronto.
Sì, cioè Jar Jar Binks era un personaggio fantastico. No, ma lì in Indiana Jones vogliono praticamente fare veramente un reboot del personaggio di Indiana Jones. Da quello che si è capito, vogliono non solo dare a un personaggio più giovane la persona di Indiana Jones, ma pure donna. E non solo si fa... Praticamente il quinto episodio sarà un loop temporale in cui il vecchio Indiana Jones morirà per far ripartire una giovane Indiana Jones, quindi cancellando totalmente quello che c'è stato prima. Cioè tutti i film precedenti verranno cancellati nell'universo, nel continuo.
E poi incontrano 007 interpretato da Idris Elba e il dottore.
Allora, questa è la trama che ho sentito sotto banco, da qualsiasi cosa, nei Reddit e via dicendo. Io prego che non sia vera, perché sennò veramente stavolta sfascio il cinema.
Ma sei sicuro che hai letto la trama di Indiana Jones e non di Dr. Who, quella nuova generazione?
No, purtroppo no. Vorrei che magari un pesce d'aprile. Vi sto facendo un pesce d'aprile, me l'hanno fatto anche a me.
È fra 10 giorni, è aprile, non per dirti.
Mi metto avanti. Sai, quelli più belli li devi caricare prima, no? Poi di pesce d'aprile. Ho anche Tomb Raider o via dicendo, quindi Relic Hunter, Tomb Raider e via dicendo, ma anche Uncharted, per esempio. Uncharted, per certi punti di vista, è un ottimo Indiana Jones vecchio stile, per certi punti di vista.
Finché non compaiono i due protagonisti, almeno.
Sì, sì, esatto. Quindi praticamente da scena 1.
Sì, è vero. Predatori... O meglio, quello che adesso si chiama Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta.
Esatto. Però ripeto, quello che vi ho appena riportato su Indiana Jones 5 sono pure illazioni dei sobborghi, proprio sottoboschi della rete internet.
Allora è probabilissimo
internet.
Che siano veri, lo sai, vero?
Sì, lo so, e infatti ve l'ho detto perché voglio prepararvi allo shock, perché non voglio che arriviate così, perché anche Indiana Jones è uno di quei personaggi che secondo me
nel dubbio guardate il bellissimo e sicuramente fedelissimo adattamento Gli Anelli del Potere.
Mamma mia. Un'altra cosa su Indiana Jones, secondo me invece era stata fatta un'ottima opera negli anni 90 quando fu prodotta la serie televisiva.
Le
avventure del giovane Indiana Jones.
In originale erano tipo Indiana Jones Chronicles, qualcosa del genere. Sì, sì.
Che quello lì fu un ottimo lavoro, secondo me, di adattamento, di inserimento, di creazione di un personaggio, cioè di dare un background a un personaggio che si era visto fin lì solo in 3 film, e secondo me era un ottimo lavoro. Poi non ebbe chissà che successo, i costi di produzione comunque furono alti, quindi non, per la TV dell'epoca non ne valeva la pena. Non è come adesso che per fare una serie TV ci buttano dentro chissà quanti soldi, una volta erano molti molti meno, perché la TV era fatta per le casalinghe. Quindi gente
dunque,
che...
Dunque, anni 90... Allora, un episodio di Space Nine che è fine 90 circa.
Sì, da 95
era considerato mediamente costoso e viaggiava fra il milione e il milione e mezzo di dollari, 2 milioni per le cose molto complicate. Quando andavi su... Vabbè, le Situation Comedy con quel milione ci andava avanti con le stagioni direttamente.
Sì, sì, tanto. Però pensiamo anche solo a Lost. Quanto costava ogni singolo episodio di Lost?
Troppo.
Troppo. Quindi, esatto. E, visto che abbiamo solo 5 minuti, vorrei chiedere a questo punto se Gianluigi è d'accordo. Qualche...
No.
No. Ok, va bene, non sei d'accordo, grazie, è stato bello.
Non sono mai d'accordo, lo sai.
No, dicevi. Se qualcuno di voi voleva fare qualche sua esternazione, considerazione a riguardo di questa lunga chiacchierata.
Io sento Emanuele che sta per esternare. Non so. Questa è già una domanda.
Sì.
No, non, allora, non è forse...
Aspetta.
Mm-hmm. Invece qual è il meccanismo? Cioè come fa una visione di qualcosa che, diciamo, si ispira al passato a dirvi, porca miseria, adesso quando ero bambino quel momento magico è finito, perché?
No, allora, aspetta, facciamo
non
un attimo...
No, non si è parlato di questa
no, no.
cosa.
Facciamo un attimo un riassunto di quello che ha detto Emanuele, perché è una giusta considerazione, visto che probabilmente dal microfono non si è sentito per il podcast. Allora, no, no, ma vai tranquillo. Hai detto praticamente che non ci rovina il passato, una serie nuova che però non ci piace, non ci ha rovinato l'esperienza di vedere i vecchi film, le altre cose, i vecchi fumetti e via dicendo. E infatti, secondo me, non stiamo dicendo questo. Almeno io non lo vorrei dire. Sì.
Ma uno si lamenta di una puntata di South Park perché è trasgressiva, perché è folle. No, è il registro che usano, esatto. È normale.
Mm-hmm. No, io non sono da quel punto di vista lì. No, allora, quella lì è una, cioè, se uno dice Indiana Jones 5 mi sta stuprando, come hai detto tu, la mia infanzia, perché mi sta distruggendo i film passati, non è vero. Io in quest'ora qui vorrei chiarirlo, è semplicemente per dire una cosa, una considerazione. Non è che mi sta rovinando le vecchie serie, che io continuerò ad amare, apprezzare i vecchi fumetti e via dicendo. Stiamo semplicemente ponendo un problema sull'occasione mancata. Cioè, abbiamo a disposizione un'altra chance per ampliare ancora ulteriormente un determinato universo che ci è piaciuto e vediamo dal nostro punto di vista un'occasione sprecata. Io la considero questa, un'occasione sprecata. Poi non dico che siano brutti, perché anche Fondazione di Apple TV è un prodotto confezionato bene. Cioè, sì, ok, forse ho scelto proprio quello sbagliato e non avevamo parlato tutt'oggi. È un prodotto Apple, cioè, però visto a sé, togliendogli il nome Fondazione, il nome dei personaggi, non è neanche così brutto, te lo guardi anche volendo, capitano cose, però se tu pensi che è stato estratto da un ciclo, quello della Fondazione, incredibilmente complesso e via dicendo, tu dici, ma scusa, ma avete proprio cannato totalmente il significato di quello che voleva dire Asimov. Cioè, che cosa ci state palesando davanti? Io più volte ho avuto delle discussioni con delle persone che mi dicevano, ma tu non l'hai capito questa serie? E io riportavo, no, io l'ho capita, ma non sto dicendo che è un problema che a te piaccia questa serie, io sono contento che a te piaccia. Sto dicendo che rispetto a quello che io ho letto dai libri che tu mi hai detto non aver letto, non c'entra assolutamente nulla. È quello che a me ha dato fastidio, il fatto che tutto quello che c'era nei libri praticamente sono solo i nomi, basta.
Cosa che succede spesso e volentieri negli adattamenti dei fumetti, anzi è peggio lì, perché un film che va bene, adesso un po' di meno, ma per esempio serie come Smallville e compagnia, che ha un purista, poi parola grossa, di Superman, facevano accapponare la pelle, poi la Warner ha detto ok, sì, fate in modo che il fumetto sia più simile a quella versione, e si andava agendo di retcon cambiando il passato di determinati personaggi. Allora a quel punto dice calma, sì, io ho sempre i vecchi album, però se io voglio continuare a leggere, non voglio continuare a leggere Superman contro il Mulino Bianco, io ho una storia seria, dai. quello ti rode, soprattutto lo sprecare tempo a vedere, ok, sono andato a vedere il nuovo Star Trek e vedo la corazzata potevo anche nello spazio. Ah, ma perché devo buttare queste due ore? Perché mi devi prendere in giro dicendo questo è il nuovo Star Trek, sarà come quelli passati? Sì, ok, c'è il nome. Nel senso, mi freghi una volta, mi freghi due, poi... Ah, no, il film non ha venduto. Fate una domanda e date una risposta. Probabilmente. Però c'ha tante belle lucine.
Va bene, direi che la nostra ora è passata. Ci ringraziano dalla regia, io ringrazio voi e alla prossima.
E comunque ricordate...
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì, mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 è posizionato.
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.